Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Il ricordo di Antonio, a cui si fa risalire in un certo senso l'inizio della vita nel deserto, della vita monastica, della vita cristiana sotto questa forma, ci porta a una comunione particolare con la Chiesa egiziana.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 6, i primi 15 versetti. Mettetevi in salvo, figli di Beniamino, fuori di Gerusalemme. A Tecoa suonate il corno, innalzate segnali su Bet Kerem. Perché dal settentrione si affaccia una sventura e una grande rovina. La bella e incantevole figlia di Sion io riduco al silenzio. Verso di essa muovono i pastori con le greggi, fissano le tende tutto intorno, ognuno pascola la sua parte. Proclamate contro di essa la guerra santa. Su, assaliamola in pieno giorno. Sventurati noi, già il giorno declina, già si allungano le ombre della sera. Su allora, assaliamola di notte, distruggiamo i suoi palazzi. Perché così dice il Signore degli eserciti, tagliate i suoi alberi, costruite un terrapieno davanti a Gerusalemme. È una città sotto giudizio. In essa tutto è oppressione. Come fluisce l'acqua da una sorgente, così da essa scorre l'iniquità. Violenza e oppressione vi risuonano, dinanzi a me stanno sempre dolori e piaghe. Lasciati correggere, o Gerusalemme, perché io non mi allontani da te e non ti riduca a un deserto, a una terra disabitata. Così dice il Signore degli eserciti, racimolate, racimolate come una vigna il resto di Israele. Stendi ancora la mano verso i tralci come un vendemmiatore. A chi parlerò, chi scongiurerò perché mi ascolti? Il loro orecchio non è circonciso. Non sono capaci di prestare attenzione. La parola del Signore è per loro oggetto di scherno, non ne vogliono sapere. Perciò sono pieno dell'ira del Signore, non posso più contenerla. Riversala sui bambini nella strada e anche sul gruppo dei giovani, perché saranno presi insieme uomini e donne, l'anziano e il decrepito. Le loro case passeranno a stranieri, insieme con i loro campi e le loro donne, perché io stenderò la mano sugli abitanti della terra. Oracolo del Signore. Perché dal piccolo al grande tutti commettono frode, dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna, curano alla leggera la ferita del mio popolo, dicendo pace, pace, ma pace non c'è. Dovrebbero vergognarsi dei loro atti abominevoli, ma non si vergognano affatto, non sanno neppure arrossire. Per questo cadranno vittime come gli altri, nell'ora in cui li visiterò crolleranno, dice il Signore. Parola di Dio.
Ecco, siamo all'ultimo capitolo, secondo questo tentativo di stabilire una distinzione, quindi un filo del discorso o un ordine Ecco, nel libro, diciamo, siamo all'ultimo capitolo di questa prima lunga sezione, capitolo 2, 3, 4, 5, adesso siamo al 6, che raccoglie una serie di accuse, ecco, e anche, come vedevamo, una autogiustificazione del Signore che per la minaccia, per il giudizio, ecco, così viene interpretato dal profeta gli eventi catastrofici che stanno per compiersi o addirittura in certi testi del libro sono già compiuti. E comunque è sempre una presentazione degli eventi che tende, ecco, io mi fermo qui, sono testi in fondo custoditi perché devono essere testi penitenziali, devono servire non tanto a delle teorie, a mio parere, questo, ecco, teologiche, dove c'è molta teologia, anche diverse, ma no, no, la preoccupazione principale è che uno deve convertirsi. Quindi questi testi continuano a parlare anche successivamente, ed è per questo che sono stati custoditi, e anche noi li leggiamo in questo spirito. Vediamo più da vicino il testo di oggi, dove ci sono anche qui diverse voci. Ecco, c'è certamente la voce del Signore esplicita, ma c'è anche la voce del profeta. Vediamo insieme.
Vorrei cominciare dal versetto 11, perché ho trovato nel Targum Jonathan a questo versetto che dice in un modo diverso. A un certo punto il profeta dice: sono pieno della collera del Signore e non sono stanco di contenerla, quindi riversala. E adesso questo non so se lo dice al Signore. Il Targum invece dice: della profezia a cospetto del Signore sono stato riempito, con forza mi sono affaticato per sopportarla e non ho potuto. Quindi poi continua a riversarla sui bambini, non ho potuto riversarla sui bambini. Lo dico perché mi sembra molto importante, è un versetto così proprio molto molto potente, molto fa male, ecco, e sentire il Targum, che è un po' l'interpretazione popolare, ecco, non so, ecco, dei rabbini, che in qualche modo cambia direzione, mi sembra importante dirlo.
Cioè, se ho capito, il Targum dice che non riesce a sopportare, capito bene, la profezia che deve dire?
Della profezia al cospetto del Signore sono stato riempito con forza, mi sono affaticato.
Cioè il profeta non riesce, si lamenta, non riesce a sopportare. Ho capito bene, no?
Il poema si apre con la descrizione dell'arrivo dell'invasore, minacciato tante volte, ma poi naturalmente quando il Signore comanda il castigo arriva. L'arrivo dell'invasore cui segue l'assedio della quello che è l'esortazione. E, diciamo, l'invasore, quello che sappiamo ormai che sono gli Assiri, scende dal nord e, diciamo, dove si trovava, qui naturalmente c'è un inciso di strano, insomma, perché parla che su questa montagna, sul nord, esiste una montagna detta l'Olimpo del Pantheon cananeo. Naturalmente profeta la conduce alla montagna di Sion, città del grande re, del Signore.
I versetti 10, 11, 12 li collegavo anche a quel che aveva detto Yahweh nel capitolo 5 al versetto 14. Aveva detto: farò delle mie parole come un fuoco sulla tua bocca e questo popolo sarà la legna che esso divorerà. Allora l'avevo collegato a questo dicendo, pensando che Geremia si stesse dicendo che non poteva più trattenere questo fuoco, che infatti dice, la traduzione dice contenere, non poteva più contenere questo fuoco che gli era stato messo sulla bocca. Quello però che mi ha colpito è che Yahweh non dice basta, facciamola finita, ma dice riversala sui bambini, sulla strada, anche sul gruppo dei giovani, cioè riversala anche sui bambini e sulla strada. L'ho inteso, non so se è sbagliato, come un dire riversala anche su chi tanto non può capire, ecco, perché tanto saranno distrutti tutti. E quindi, però la parola deve andare, deve essere riversata su di loro, non dice di finirla lì. E come aveva detto anche nel capitolo quinto, non raggiungerò lo sterminio, cioè c'è sempre un'attenzione da parte del Signore, una costanza, perseveranza nel voler a tutti i costi richiamare questo popolo. Poi mi ha colpito anche l'ultimo versetto di oggi, perché mi sembra che richiami l'ultimo versetto di ieri, non mi ricordo, sì, forse di ieri, e quando dice nell'ora in cui li visiterò crolleranno, dice il Signore. Il capitolo precedente finiva dicendo che cosa farete quando verrà la fine, però parla sempre di tralci da colpire, da tagliare, da strappare, non parla mai della radice. La radice rimane sempre.
Sì, anch'io una parola su questo, su cose collegate a questo versetto 11. Mi veniva da pensare, insomma, leggendolo di continuo il capitolo 5 e 6, questa sensazione appunto di una cosa travolgente che passa in continuazione in maniera anche un po' difficile da seguire da tutto quello che dovrebbe essere un'indagine, un esame, un controllo, a quello che è immediatamente una sentenza, un castigo, una minaccia. Cioè non c'è un discorso, come posso dire, per me lettore del 2000, che fa un discorso di disamina, di indagine, poi tira la riga e arriva alla sentenza. In continuazione, ogni elemento passa in continuazione dall'indagine alla sentenza e al castigo, ma in continuazione, insomma, dall'inizio quasi alla fine, a parte questo iniziale del capitolo 6. Allora mi domandavo, insomma, come mai, ecco, un primo motivo può essere proprio questo, che appunto il profeta parla a partire non dalla sua collera, ma addirittura dalla collera di Dio, e non dice proprio a contenerla. Anche letterariamente il testo, per certi aspetti, è proprio così, si passa in continuazione da quella che dovrebbe essere un'indagine a quella che è già una conclusione, ma ripetutamente, dall'inizio alla fine. Però io lancio una piccola lancia, insomma, su questo fatto che almeno a me, insomma, mi dà da pensare. In ogni caso, questo è un periodo dove si è tentato di riformare la vita religiosa. Quale che sia stato il peso, e questo è difficile dirlo, però dobbiamo dare un piccolo rilevanza al Libro dei Re. Qui un tentativo c'è stato, anche gli storici un po' lo riconoscono. Allora mi verrebbe da pensare che c'è anche un secondo motivo che porta a questa contestazione così, insomma, debordante, ecco, di tutto e di tutti. E potrebbe essere proprio il fatto che il profeta valuta negativamente, molto negativamente, ecco, gli effetti di questa riforma. Lui questa riforma non va, anche i profeti di cui si parla alla fine, che dicono bene bene, sono dei riformatori e pensano che le cose tutto sommato stanno procedendo bene, cioè si sta cercando di cambiare una società. ma al profeta questo non basta, non va assolutamente bene. Quindi è, per così dire, un dialogo tra riformatori, a chi va bene e a chi invece forse non va affatto bene ancora.
Il versetto 9, così dice il Signore degli eserciti, racimolate come una vigna il resto di Israele. Io leggo la vecchia traduzione. Stendi ancora la mano come un ventemmiatore verso i suoi tralci. Sembra che questo invito a racimolare non sia racimolare per distruggere, ma sia ancora la ricerca di un resto. Come diceva il capitolo precedente, per vedere se c'è un qualche giusto e io le perdonerò. Quindi è come se dicesse, cercate, cercate, se c'è anche solo un grappolo in questa vigna, per cui io, guardando a questo grappolo sano, possa salvare tutto il resto. E invece al versetto 13 dice, dal piccolo al grande tutti commettono frode, dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna. Questa grande, diciamo, verità di per cui si cura la ferita del popolo alla leggera, dicendo bene bene oppure pace pace, ma pace non c'è. Noi abbiamo avuto uno slogan qualche anno fa, quando tutto andava male dovevamo dire tutto andrà bene. Fa molto di moda dire tutto andrà bene, come dice Zuppi, va bene per i bambini dire tutto andrà bene, ma invece si esige un'analisi profonda, vera, perché questa è menzogna, di curare la ferita del popolo alla leggera è menzogna. Il profeta e il sacerdote hanno il dovere di dire la verità e quindi di fare un discernimento, e non fare un medico che ha paura, che vede che c'è bisogno di amputazioni e tranquillizza il paziente dicendo va tutto bene.
Geremia vede veramente arrivare un'ora molto difficile, e per quanto potesse essere grande il pericolo, comunque anche Dio non aveva allontanato la sua attenzione. Infatti il versetto 8 dice, lasciati correggere, o Gerusalemme. Dio non gode della distruzione, nonostante tutto rivolge ancora un appassionato invito, mi sembrava questo molto bello, lasciati correggere, perché altrimenti ecco, cade su di te tutta la mia ira, il mio giudizio. E il versetto 6b mi è piaciuto molto, perché dice, ecco, guarda, ecco, è una città che sta per essere visitata. Il nostro testo dice è una città che deve essere sotto giudizio, che sta per essere visitata. Il testo masoretico mi è piaciuto molto, mi sembra addirittura un eco quando Gesù piange su Gerusalemme e dice, se tu avessi capito, ecco, compreso la mia visita, perché la visita di Dio può essere una visita di grande consolazione, ma anche di grande giudizio. Ecco, quindi è grande l'esortazione, questi due versetti, tanto per collocarli anche in tutto il testo.
Ma sono brani veramente molto impegnativi, ma io vedo un grande trasporto di amore del Signore, di Dio, verso la sua creatura. La bella e incantevole figlia di Sion, dice qui, io aveva fatto la figlia di Sion simile a una donna bella e delicata. e tale rimane, è per il Signore una donna bella e delicata, incantevole. E ancora al versetto 8, lasciati correggere Gerusalemme, perché io non mi allontani da te. E ancora al 10, a chi parlerò? Chi scongiurerò perché mi ascolti? Che cosa è mancato? È mancata la profezia autentica, che non è stata ascoltata, ma forse non è neanche stata annunciata, in un certo senso, a tutto il popolo. Non è stato come per Giona, che è andato e ha predicato la conversione, no? Ma qui si può dire altrettanto, ma soprattutto è mancata forse anche l'intercessione. Non è stato come nel caso di Sodoma. Chi ha interceduto per... Al capitolo 15, il Signore mi disse, anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, non volgerei lo sguardo verso questo popolo. Allontanali da me, se ne vadano. Se ti domanderanno dove dobbiamo andare, dirai loro, così dice il Signore, chi ha destinato la morte alla morte, chi ha la spada alla spada, chi ha la fame alla fame, chi ha la schiavitù alla schiavitù. Quindi Geremia vorrebbe fare ergersi come mediatore, come intercessore, ma viene allontanato, non viene. Quindi è un qualche cosa che Dio ha già stabilito, ha già stabilito.
Questo non allevia la questione. Io penso che, non voglio insistere su questo, ma che il problema di fondo che io mi pongo è come leggere questi testi. Cioè, Dio veramente è Lui che vuole la distruzione di Gerusalemme e che è Lui che porta i babilonesi a distruggere? Così dice il testo. E io penso che qui ci sia il problema dell'interpretazione, il problema principale. Però se ne può, si può tornarci su questo. Io penso che questa sia la rivoluzione del profeta, cioè mettere in bocca a Dio quello che è evidente che non è di Dio, nella teologia tradizionale, diciamo, nelle certezze del popolo. Se c'è un nemico di Gerusalemme, è un nemico anche del Signore, no? Il Signore è con noi. E le sue promesse sono con noi. Poi l'ha anche dimostrato per 100 anni prima con Isaia. Isaia ha sostenuto che bisognava fidarsi di Dio e difatti è andata bene. E Gerusalemme si è dimostrata imprendibile. Poi lo dicono anche i Salmi. Poi c'è il Tempio, la presenza del Signore. Io penso che il profeta sta distruggendo tutte queste... questa è la distruzione... è il programma iniziale. Io ti mando per abbattere, distruggere. Non è la distruzione diciamo fisica, è la distruzione di queste certezze che il profeta interpreta come idolatria. Che c'è un'idolatria che non è solo quella delle statue. Qui mi sembra che questo sia uno delle... bisognerà verificarlo naturalmente. E quindi questi testi, a mio parere, nella loro sostanza, non vanno letti in modo piano, come se cioè volessero insegnarci che Dio va in giro nella storia a provocare guerre per punire l'uno e l'altro, eccetera. Questa è l'interpretazione penitenziale del profeta. Il profeta dice, guardate che Dio non è con voi, ma è Lui stesso contro di voi. Ed è Lui che vi distruggerà. Questo non significa che Dio voglia che Dio faccia queste cose. Ecco, questo è un problema di fondo, mi sembra. Ecco, io lo propongo perché C'è un grande rischio naturalmente a leggere questi testi. Cosa ci insegnano? Ci insegnano a considerare che se l'Iraq viene distrutto completamente dall'impero americano, è Dio che l'ha punito? Non lo so. Cioè, cosa dobbiamo imparare da questi testi qui? Cioè, quindi mi sembra molto, molto importante, ecco, questa, sì, però appunto all'interno di questa, di questa problematica, di questa lettura, mi sembra che sia estremamente significativo quello che il profeta insiste a dire, cioè mette in bocca a Dio la distruzione. All'inizio noi abbiamo una cosa singolare in questo testo, avete visto, no? I primi versetti, primi cinque versetti, il profeta parla, il profeta qui, e si rivolge ai suoi, ai figli di Beniamino. Geremia è un figlio di Beniamino, Anatot appartiene a Beniamino, alla tribù del nord, anche se arriva a pochi chilometri da Gerusalemme, lo sapete dove è oggi si chiama Anata. Ci andammo, io quando una volta con Anastasio andavamo in giro, Anata è a 5-6 chilometri da Gerusalemme, e comunque è Beniamino, arriva fin lì. Si rivolge ai suoi, anche questa è una forma letteraria, per dire è finita. Venite, Gerusalemme non è un posto sicuro dove voi vi siete rifugiati, dovete venire via, perché adesso è già finita. Poi che è tutto un modo per dire il giudizio di Dio sta per arrivare, ma quello che sta per arrivare non è una catastrofe della storia, è un giudizio di Dio. Questa è l'interpretazione del profeta, che mette in bocca a Dio queste cose, che voi dovete pentirvi. Ecco, la cosa che vorrei notare all'interno di questo è, appunto, avete già sottolineato il versetto 8. Il versetto 8 è un'incoerenza che Dio normalmente qui, messo in bocca a lui, parla con molta durezza. Non c'è nessuno che si salva. Poi si arriva al versetto 8 ed è che è completamente incoerente. Il versetto 8 sottolinea la difficoltà di Dio di separarsi. È una specie di invocazione in cui Dio si rivolge a Gerusalemme dicendo: per favore, ecco, accetta questa lezione, perché altrimenti non costringermi, dice esattamente il testo, a separare la mia anima da te. E i commenti sono in questo senso, hanno ragione. Dio è in grande difficoltà a separarsi, ad allontanarsi da Gerusalemme, dal suo popolo, e mostra cioè un'incoerenza. Il profeta dice: no, è Dio che vi giudica, però poi viene fuori che dentro Dio non c'è solo il giudizio. E la cosa, la stessa incoerenza la troviamo nel profeta, perché ogni tanto parla il profeta, il quale ode la voce del Signore, per esempio appunto il versetto, lo stesso versetto 9, no? È introdotto così, dice il Signore, il profeta ode la voce del Signore, che lui deve ripetere, che è una voce di giudizio. Però poi c'è il versetto 10 e 11, l'inizio del versetto 11. Versetto 10 è la disperazione del profeta. È il profeta che parla qui, probabilmente. A chi devo parlare? Che il profeta ode, che il Signore giudica. A chi devo dire queste cose? Il profeta è disperato, è deluso e disperato, perché nessuno l'ascolta. Ecco, mi sembra molto significativo. E il versetto 11 l'avete già commentato, molto interessante quello che appunto fa il Targum, che diceva prima Stefano Lodi, cioè, ma mi sembra che vada, se ho capito, nella stessa direzione del testo stesso, non si allontana, perché il profeta qui si lamenta. Cioè, io sono pieno dell'ira del Signore e non riesco a contenerla, il profeta vorrebbe contenerla. Non è d'accordo, è in difficoltà, è come, mostra che è come costretto, ecco, a dire queste cose, ma è in difficoltà. Il Targum comunque interpreta in quella direzione, ma mi sembra che sia coerente col testo. E poi avete già commentato, è significativo indubbiamente, il versetto 14, l'avete già commentato, rispetto alle guide, e questo forse anche prima diceva Maurizio, cioè qui è certamente un versetto molto significativo, che ha un'accusa ed è anche un grande insegnamento, cioè il profeta vede una malattia molto profonda e non si può curare mettendo la polvere sotto il tappeto, perché questa è l'accusa. Voi dite pace, pace, vuol dire in questo caso va tutto bene, mentre è chiaro che non va tutto bene per niente davanti a Dio, secondo il profeta, e il modo di curare le cose non può essere in questo caso quello di dire copriamo le cose. Quindi c'è una direi che emerge in questo caso una distanza molto forte fra il profeta e gli altri profeti, i sacerdoti, che vedono le cose in modo molto diverso. Secondo Geremia c'è una malattia molto grave da curare e non può essere curata se non incidendo. Ecco, pensiamo oggi con la memoria di Sant'Antonio alla Chiesa Copta, in comunione con lei, preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per i suoi pastori, perché abbiano sempre una visione lucida e una parola profetica. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per i capi delle nazioni, per quelli che hanno il potere di uccidere o di scampare, di promuovere la pace o perseguire progetti di guerra, perché abbiano timore di Dio davanti agli occhi, preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutti coloro che soffrono, per tutte le cause possibili, malattie, guerre, solitudine, ingiustizie, violenze, preghiamo. Preghiamo oggi, giorno di venerdì, per tutti i fedeli dell'Islam, per quelli che pregano con cuore retto il Dio unico e lo adorano e sono capaci di sottomettersi alla sua volontà. Preghiamo perché sia un giorno di vera adorazione, non di guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per le sorelle di Montesole che sono malate, in particolare per Teresa e anche per Emanuela, perché possano ristabilirsi presto. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Questo giorno è sempre stato caro a Tonino Scalabrini perché è devoto di questo Antonio, e quindi ricordiamo lui, tutta la sua famiglia, e ricordiamo Adriana, preghiamo.
Continuiamo a pregare per la pace. Vorrei anche ricordare quelli che sono ancora vivi, i nostri alcuni amici in Egitto. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per Sonia, che è stata con noi in questi giorni, per tutta la sua vita, per suo figlio Enrico, per tutto quello che porta nel cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ascolto, Signore, queste preghiere che noi ti rivolgiamo con fiducia nel nome del tuo figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.